Il brano del Vangelo di Marco di questa domenica è riportato da tutti e tre i Vangeli sinottici che descrivono quest'uomo che incontra Gesù, l'uno come ricco, l'altro come giovane e il terzo come nobile, cioè come una persona pienamente realizzata. Da subito coglie la nostra attenzione la strana immagine del cammello e della cruna del lago e del paragone che Gesù ne fa con l'ascesa al regno dei cieli. Né l'una né l'altra sono possibili all'uomo e sorge la domanda dove Gesù abbia potuto trovare una simile immagine. Una delle possibili spiegazioni individua col nome Cruna del Lago una delle porte che portavano al Tempio di Gerusalemme. I contorni della cruna del lago corrispondono appunto a quelli del profilo di un cammello che poteva passare attraverso questa porta così particolare, senza però addosso il carico della merce che abitualmente trasporta. La porta infatti era stretta e il carico non ci poteva passare. Il tempio appunto non è luogo di commercio, ma di preghiera, di incontro con il Signore. È l'uomo che ha bisogno della salvezza e non la sua merce. Anche il cammello può avere un significato simbolico. Può infatti indicare Cristo che camminando nel deserto della nostra esistenza umana resiste come un cammello portando il peso della nostra croce che è la morte. Non tutti concordano con queste spiegazioni simboliche. Tuttavia, il contesto del brano che ci apre un significato teologico ancora più profondo. Tutti e tre i sinottici collocano questo incontro immediatamente prima del terzo annuncio della passione di Gesù. La passione di Gesù è imminente e quindi la porta stretta della cruna del lago può indicare anche il suo sepolcro. Nella tomba, come sappiamo, non possiamo portare niente con sé, nemmeno le foglie di fico che indicano le ricchezze di questo mondo e con le quali Adamo si coprì per nascondere la propria nudità. Tuttavia, qui si tratta di una tomba un po' diversa, poiché si tratta di una porta e non di una fossa. La porta indica piuttosto un passaggio e non una fine. Cristo, morendo, distrugge le porte della morte e apre quelle del cielo. In Cristo la morte diventa una porta che conduce al Tempio, alla casa di Dio, che permette l'accesso dell'uomo a Dio Padre senza doversi nascondere come Adamo e senza aver paura, poiché è proprio in Dio che la vulnerabilità dell'uomo diventa luogo di incontro e non di perdizione. Ciò che è veramente difficile è proprio questa consegna a Dio della nostra vulnerabilità segnata dalla morte. È veramente difficile staccarsi da questo mondo e dalla sua logica di autosalvezza. L'invito di Gesù all'uomo ricco di rendere tutto e seguirlo è sì un invito a morire a se stessi, tuttavia non è un invito al sacrificio estremo. Infatti, di fronte alla tomba dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Dio non vuole la nostra morte, ci invita però alla sobrietà di fronte a questo mondo, ad aprire gli occhi e a svegliarci dall'incantesimo di cui sono rimasti vittima Adamo ed Eva dopo aver mangiato il frutto proibito. Questo mondo, con tutte le sue ricchezze, non è comunque fonte di vita. Può essere motivo di gioia e ringraziamento perché ci parla dell'amore di Dio, ma non può darci la vita. Non solo, ma neanche le opere buone di successo ci possono dare la vita. L'uomo ricco chiede infatti cosa deve fare per salvarsi, ma la salvezza è un'opera di Dio e non un nostro successo. La risposta di Gesù è disarmante. Vendi tutto e seguimi, se già vuoi fare qualcosa. Essa penetra, come abbiamo detto, nella lettera agli ebrei, fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti del cuore. Si tratta però di una risposta che è un invito ad avere fede nell'opera di salvezza che Dio sta compiendo in tutti noi per il nostro bene. C'è una tristezza che accompagna questo uomo ricco nell'allontanarsi da Gesù. È la tristezza di chi pensa di poter salvarsi da solo, ma si rende anche conto di non potercela fare. In questo combattimento interiore siamo veramente invitati ad essere umilmente sapienti e mettere Dio al centro della nostra esistenza. Umilmente sapienti, poiché, come abbiamo letto nella prima lettura, appunto dal libro della Sapienza, essa, la sapienza, è un dono e non è un nostro possesso. Dio non impone la salvezza, lascia l'uomo completamente libero. Se lo facesse, non sarebbe più un Dio amore, bensì un Dio impostore, poiché imporrebbe la salvezza. Dove, se non sulla croce, Dio avrebbe potuto rivelarci il suo amore assoluto senza riserve? Un amore che non consiste solo in un'attitudine disinteressata e benevola, ma che costituisce piuttosto la verità stessa di Dio, il suo vero volto, la sua vera persona. La vera tragedia non è tanto la croce di Cristo, che comunque contempla la sconfitta della morte e la risurrezione dei morti. La vera tragedia è il rifiuto definitivo da parte dell'uomo dell'amore di Dio. Quale soluzione c'è a questo rifiuto? Per un'esistenza come quella dell'uomo, che non è una realtà statica, definitiva, senza via d'uscita, ma in divenire, c'è sempre la possibilità di salvezza. La libertà che Dio dà all'uomo è assoluta e dona in modo costitutivo ad ogni generazione. La soluzione ad un esplicito rifiuto come quello dell'uomo ricco è pertanto una soluzione ancora in divenire, affidata al Signore che è sempre presente in mezzo a noi come colui che ha vinto la morte. Che cosa dunque è possibile a Dio che non sia possibile all'uomo? Non tanto appunto il far passare il cammello per la cruna di un ago, ma il non smettere mai di rivelare il volto paterno amoroso di Dio, nonostante i più tragici rifiuti che questo stesso volto abbia potuto accogliere lungo tutte le drammatiche vicissitudini della storia umana. L'uomo deve essere salvato, la tragedia più grande è la sua perdizione. Ma salvare l'uomo senza costrizione, lasciandolo pienamente libero, amandolo fino in fondo, è possibile solo a Dio. Il misterioso silenzio di Dio di fronte alla tragica storia dell'umanità ha un unico scopo, e cioè la salvezza di tutta l'umanità. Quando il frastuono di questa nostra realtà inconsistente di fronte alla morte tacerà definitivamente, allora Dio pronuncerà la parola finale, che sarà una parola di salvezza, una parola di vita, che ci farà dire con Pietro: Signore, dove vuoi che andiamo? Tu hai parole di vita eterna. Ed è solo allora che la realtà di questo mondo potrà ritrovare la sua consistenza e il suo senso, che sono quelli di un dono e non di un possesso. Ed il dono di Dio è un dono che rimane in eterno, è un dono inesauribile, è un dono che è appunto 100 volte tanto. Se non è la realtà della morte a dirci che questa nostra esistenza e questo mondo sono un dono e non un diritto, allora è vana ogni nostra sapienza e ogni nostra devozione. È proprio la realtà della morte a portare questo uomo ricco ad interrogare Gesù sulla salvezza. Da soli non ce la possiamo fare, ed è per questo che Dio si è fatto uomo, per non lasciarci perire assettati e affamati nel deserto della nostra esistenza. Può sembrare un po' forzato paragonare Gesù ad un cammello, tuttavia la Chiesa ha sempre interpretato le scritture alla luce di Cristo. Se Cristo in cammino verso Gerusalemme si rivela alla Samaritana come fonte, vedi anche come pozzo di vita eterna, qui, sempre in cammino verso Gerusalemme, ci invita a farci umili, come un camello, che è un animale di trasporto, che riesce però ad immagazzinare sufficienti riserve d'acqua per attraversare non tanto la cruna di un ago, ma piuttosto il deserto della nostra pseudoricca esistenza umana. E questa è la sapienza che è desiderabile più dell'oro e dell'argento.